SBS Italia.
Siamo ora collegati con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, Michele Giorgio, al quale chiediamo di parlarci dell'ultimo incidente, se così possiamo definirlo, alla frontiera fra la striscia di Gaza e Israele. Allora, cerchiamo di ricostruire quanto accaduto.
Ma tutto è avvenuto nel giro di pochi minuti. È scattato un allarme lungo le linee tra Gaza e Israele e si è saputo che un gruppo di palestinesi, inizialmente si è parlato di 5 palestinesi, poi in realtà si è scoperto che erano 3, erano penetrati all'interno del territorio israeliano, quindi avevano superato le barriere di demarcazione, e questi 3 palestinesi sono stati però quasi subito uccisi dalle forze di sicurezza israeliane e dall'esercito israeliano. Un episodio, un fatto importante per non solo per quella che è la routine di escalation, di tensione che c'è tra Israele e la striscia di Gaza, ma per il fatto che è un nuovo episodio, un nuovo fatto di sangue che accade nel giro di pochi giorni, perché nei giorni precedenti altri 4 palestinesi prima ed un altro palestinese il giorno dopo avevano tentato la stessa azione. In tutti i casi si è trattato di giovani palestinesi, in qualche caso legati al gruppo della Jihad Islamica, in altri ad Hamas, in altri ancora definiti come indipendenti. E questo tipo di azioni naturalmente ha dato il via a tutta una serie di interpretazioni su quello che sta avvenendo all'interno della striscia di Gaza e a quello che potrebbe avvenire anche tra Israele e il territorio palestinese, il movimento islamico Hamas che lo controlla. Non dobbiamo dimenticare che da mesi, anzi per la verità oramai da un anno e mezzo, da quando nella primavera, nella tarda primavera dell'anno scorso ci sono state degli scontri molto violenti lungo le linee tra Gaza e Israele, si è parlato di una possibile nuova operazione militare, ampia operazione militare di Israele contro Hamas a Gaza, quindi di una nuova guerra come quella del 2014. Questo conflitto non è ancora esploso, ma molti temono che questi episodi continui possano innescarlo, in considerazione anche del fatto che tra un mese, tra meno di un mese anzi, si voterà in Israele e quindi il primo ministro Netanyahu deve necessariamente mostrare un approccio più duro nei confronti diciamo di queste azioni, proprio per non apparire debole di fronte all'opinione pubblica e alle altre forze politiche.
Come hai già accennato, non si tratta di un caso isolato, queste azioni si ripetono ormai, fanno parte di un contesto più ampio secondo te?
Ma è quello che si dice a Gaza, in realtà si danno 2 interpretazioni, premettendo che è in corso un negoziato estenuante tra Israele e Hamas, che è mediato dagli egiziani per il raggiungimento di una tregua a lungo termine tra le due parti, e si va avanti con questo tira e molla di azioni da una parte e dall'altra, di bombardamenti israeliani, di lanci di razzi palestinesi o di queste azioni lungo le linee di demarcazione. Però fatta questa premessa, a Gaza ci sono 2 interpretazioni su quello che sta accadendo. La prima è che Israele ed Hamas comunque hanno raggiunto già una sorta di intesa su alcuni punti. Uno di questi prevede che il movimento islamico Hamas faccia in modo da tenere più calma la linea di confine, definiamola così. Sappiamo che vanno avanti le manifestazioni ogni venerdì della grande marcia di ritorno, con migliaia di persone che protestano contro il blocco israeliano di Gaza, ma bisogna anche dire che da diverse settimane queste manifestazioni hanno perduto di efficacia, sono molto meno partecipate, quindi questo lascia pensare che da parte del movimento islamico Hamas ci sia un filtro all'origine che cerchi di contenere questo tipo di proteste contro Israele. Per cui qualcuno ipotizza che in realtà queste azioni potrebbero essere compiute da attivisti di Hamas o di altre organizzazioni armate che ufficialmente agirebbero da indipendenti per non imbarazzare il movimento islamico palestinese di fronte a Israele, quindi non, per non farlo apparire come non rispettoso di queste intese informali raggiunte. Poi ce n'è un'altra di lettura degli eventi che sembra quella che convince di più, e cioè che questo tipo di azioni sono il frutto di un malcontento che c'è nei confronti di Hamas nella striscia di Gaza. Non c'è dubbio, lo dico nei sondaggi, che la popolazione civile palestinese è molto stanca di Hamas, così come è stanca ovviamente dell'occupazione israeliana e naturalmente anche del presidente palestinese Mahmoud Abbas, Abu Mazen. Però allo stesso tempo è chiaro che i palestinesi di Gaza guardano al loro governo, che è quello di Hamas, che ha fatto molte promesse e non le ha mantenute, ha anche promesso che attraverso la marcia del ritorno, cominciata un anno e mezzo fa, avrebbe ottenuto da Israele la fine del blocco di Gaza. Tante promesse che non hanno però prodotto risultati concreti per il cambiamento della vita quotidiana degli abitanti di Gaza, 2 milioni di persone che vivono in meno di 400 chilometri quadrati, in condizioni molto molto difficili, e quindi anche all'interno della stessa organizzazione islamica stanno sorgendo delle cellule indipendenti che non ascoltano più i leader militari, quindi queste azioni sarebbero, secondo questa lettura degli eventi, proprio azioni compiute da giovani, soprattutto giovani, che hanno deciso di agire per conto proprio e che non sarebbero neanche molto contenti con questa linea del negoziato indiretto che Hamas porta avanti con Israele e che però appunto non ha prodotto esiti concreti.
Cambiando ora argomento, qual è stata la reazione sia dell'opinione pubblica sia dei media, quella dei politici possiamo già immaginarla, alla decisione di Israele di non invitare, per così dire, Rashida Tlaib e Ilhan Omar, ovvero due parlamentari degli Stati Uniti di origine araba?
Diciamo più precisamente di fede islamica, perché Ilhan Omar è di origine somala, dobbiamo dire questo, che l'opinione pubblica sia di Israele che quella palestinese, in realtà, soprattutto quella israeliana ovviamente, hanno seguito con un certo distacco tutta questa polemica che c'è stata tra Washington e Tel Aviv sulla vicenda delle due parlamentari americane. Si tratta di due parlamentari, dobbiamo ricordarlo, che sono viste piuttosto male da Donald Trump, il presidente americano, perché contestano la sua politica soprattutto sull'immigrazione, ma anche perché hanno un approccio molto critico nei confronti di Israele, e Trump ha fortemente chiesto a Israele di non lasciarle entrare. Israele all'inizio invece aveva assicurato che le due deputate sarebbero entrate nel suo territorio e avrebbero potuto svolgere la sua visita anche nella Cisgiordania palestinese. Sta di fatto comunque, come dicevo, che questa polemica sicuramente non ha interessato molto l'opinione pubblica palestinese, quasi per niente quella israeliana. Sul piano politico e diplomatico invece la polemica è stata forte. Naturalmente in casa israeliana i partiti della destra, i partiti che sono vicini a Netanyahu, di cui Netanyahu diciamo è il principale rappresentante, sono tutti d'accordo con questa decisione presa da Netanyahu di non lasciar entrare le due deputate americane fortemente critiche di Israele, che sostengono anche il boicottaggio internazionale di Israele. Ma allo stesso tempo però in casa israeliana non mancano quelli che criticano il primo ministro, perché in questo modo dicono innanzitutto ceduto di fronte alle pressioni troppo forti del presidente americano Trump, e dall'altro lato ha danneggiato l'immagine internazionale di Israele, ed è la prima volta che Israele non lascia entrare nel suo territorio dei parlamentari americani, quindi un precedente molto molto importante, che soprattutto l'opposizione israeliana ritiene dannoso per l'immagine del paese e per i rapporti tra Stati Uniti e Israele. In casa palestinese naturalmente il mondo politico condanna fortemente questa decisione israeliana e sarebbe la riprova di un regime di repressivo che non consentirebbe, così dicono i palestinesi, a chiunque ha un approccio critico nei confronti della politica israeliana di poter entrare anche nei territori palestinesi occupati.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.